Adesso chiamo, proprio se parlando di scuola, mi sembra anche ovvio, chiamare qui la professoressa Patrizia Mannino, docente di economia e diritto presso l'Istituto Tecnico per il Turismo Marco Polo, che invece affronta il tema mafia-scuola.
Buongiorno ragazzi, buongiorno ai colleghi e a tutti gli ospiti che sono intervenuti. Io desidero prendere le mosse da questo intervento breve da un interrogativo fondamentale che mi sono posta anche quando ho esteso il mio intervento nella rivista Sud d'Europa, che tutti quanti voi ragazzi e i colleghi tutti vedo che hanno già, e alcuni lo stanno anche sfogliando, mi auguro con interesse concreto, vero? Dicevo, voglio prendere le mosse da un interrogativo fondamentale, cioè la scuola, che è insieme alla famiglia fondamentalmente un'agenzia formativa per antonomasia, cioè quella che deve proprio creare le basi per una formazione completa di un individuo, può realmente essere l'anello di congiunzione tra una corretta educazione alla legalità, alla cittadinanza, all'essere individui e il mondo che ci circonda? E ancora un interrogativo che poi consegue a questo mio primo, che mi sono posta e che sto estendendo a voi tutti, soprattutto nelle regioni del meridione, in cui quindi proprio in virtù del fatto che il radicamento nel territorio di organizzazioni criminali ad alta densità come la mafia è molto più forte, è possibile attraverso la scuola realizzare un'azione di contrasto tale da fare in modo che i ragazzi, che i giovani, che gli studenti e le studentesse possano riconoscersi in un modello diverso rispetto a quello paradigmatico, del violento, del più forte, che, badate bene, spesso è anche presente nei nostri media, in quello cioè che è la televisione, in quello cioè che i mezzi di informazione più capillari diffondono continuamente, ed è un'immagine questa edulcorata, cioè resa anche romantica, resa anche quindi per ciò solo, come tutti voi sapete, più attrattiva alla figura del giovane. E quindi il ruolo della scuola e il ruolo della famiglia hanno veramente un peso importante, ma certamente attraverso la domanda che è stata posta nel questionario, se cioè i giovani parlino in famiglia di questa problematica, emergerebbe ed emerge un dato che è molto confortante. Cioè i giovani parlano, ed è poco più del 60%, ed è la slide credo successiva o a quella che adesso stiamo vedendo, i giovani parlano molto in famiglia di queste problematiche. Quindi qui adesso subentra anche una considerazione, che la famiglia sia presente anche nel dialogo e nell'interagire con i giovani è senz'altro un dato che aiuta il nostro ruolo, mi riferisco al ruolo di educatori. Non dimentichiamo che i familiari, quindi i genitori, dovrebbero insieme con gli educatori essere coloro che portano alla luce tutte queste esigenze dei ragazzi. E quando questa collaborazione tra scuola e famiglia non è forte o quantomeno non è salda, vi garantisco che le maglie di questa rete cominciano ad allentarsi e quindi vi garantisco che ci sono molte problematiche che vengono fuori. Il dato confortante quindi del rapporto dialogativo tra i giovani e i membri della famiglia riguardo a queste tematiche certamente emerge dal questionario. C'è però certamente da chiedersi anche cosa si intenda per cultura mafiosa e di converso cultura antimafiosa, perché vedete sono due concetti che vanno strettamente di pari passo. Se noi per cultura intendiamo quel qualcosa che distingue l'essere umano, diceva André Malraux, da un accidente del cosmo, cioè da un evento casuale del cosmo, se il concetto di cultura è quello proprio che ci caratterizza come esseri pensanti, allora qua il problema è vedere in che cosa un giovane può identificarsi, cioè se può identificarsi in una summa di atteggiamenti, se riconosce nella legalità un qualcosa che gli appartiene, che gli pertiene, cioè che è proprio. E a proposito di questo, voglio andare subito quindi alla slide precedente. Con i tuoi docenti, veniva chiesto nel questionario, affrontate problemi che riguardano questa dinamica? E Ecco, qui c'è stata una spaccatura del fronte di risposte, perché il 44% dei nostri giovani, ed è questo comunque un campione, come bene dicevano i colleghi che mi hanno preceduto, che non è casuale, quindi badate bene, anche su questo dobbiamo riflettere, è un campione di studenti in qualche modo resi consapevoli, come giustamente diceva il collega, il professore La Spina. Quindi questo già è comunque qualcosa che deve farci capire come orientare anche la ricerca per il futuro, come orientare per noi educatori della scuola secondaria superiore il nostro lavoro nel futuro. Però qua viene evidenziato che siano soltanto il 44% dei giovani che hanno la possibilità quindi di dialogare su queste problematiche. Quindi sembrerebbe vi fosse qui un 40% di giovani che non trattano queste problematiche con i loro docenti. E a questo punto la riflessione che faccio con voi e che affido a voi è questa. I giovani hanno senz'altro bisogno di modelli di comportamento. I giovani sono dei censori molto severi. Voi ragazzi sapete valutare con molta attenzione noi adulti. Ecco perché in un'epoca come quella attuale, nella quale effettivamente il ruolo degli adulti sta un po' perdendo di senso, assistiamo spesso a un'abdicazione del ruolo da parte degli adulti. E questo è tanto più gravoso nell'epoca che viviamo, perché è un'epoca in cui non c'è più la salda convinzione di valori che appartengono al passato, perché verosimilmente sono stati già cancellati, ma non c'è neanche una forte ribellione o un radicamento di valori nuovi. Allora il nostro compito, quello cioè degli educatori, è proprio quello intanto di additare dei modelli di comportamento. I giovani, diceva Papa Paolo VI, hanno bisogno di buoni esempi, e gli esempi devono provenire in primo luogo da noi adulti. Gli esempi sono quelli che si radicano con il dialogo, con la ricerca di strade condivise insieme, non con l'individuazione di un rigore che non sia autorevole, ma con l'indicazione sempre che vi siano quantomeno due opzioni nella vita, nelle scelte, in quello che è il nostro credo. Perché vedete ragazzi, soltanto quando voi sarete consapevoli di quello che desiderate essere, degli uomini, delle donne che vorrete essere nel futuro, allora potrete dirvi veramente colti. La cultura non è solo una somma di dati, di informazioni sulla storia dell'arte, sull'economia, sul diritto costituzionale, sulla filosofia. La cultura è riconoscersi in un bagaglio, riconoscersi in un sé. Chiedetevi sempre che giovani vorrete essere, che adulti vorrete essere, e questo è già un modo fondamentale per strutturare una cultura della legalità, perché non siete, non siamo soltanto uomini o donne, siamo membri di un gruppo più ampio, sempre, in famiglia, per la strada, a scuola, quando andrete a cercare un posto di lavoro. Siamo individui facenti parte di un tutto, e se non capiamo che lo Stato, la scuola è questo, allora noi perdiamo il senso del nostro divenire e navighiamo a vista. Ma voi invece dovete avere dentro di voi un bagaglio diverso, cioè la consapevolezza che questo è possibile, soprattutto con la vostra coscienza. Grazie.